Questa sera discuteremo del lato oscuro della tecnologia, come l'abbiamo chiamato, devo dire, ben prima della guerra Russia-Ucraina. L'idea di questo incontro è nata nelle discussioni tra Juan Carlos De Martin e un po' di amici, me incluso, appunto prima della guerra, ed è nata dal fatto che siamo convinti, consapevoli e convinti, che parlare di tecnologia senza mai parlare di armi rischi di essere una rimozione, nel caso migliore, rimozione nel senso freudiano del termine, un nascondimento nel caso peggiore, cioè far finta di. Lato oscuro della tecnologia è stata una scelta terminologica che non so se tutti abbiano capito, allude naturalmente a un fatto che è evidente, cioè che molti, se non tutti, hanno delle riserve sull'uso delle armi, sulla guerra, eccetera, anche dal punto di vista etico, ma allude soprattutto a un altro aspetto, al fatto che appunto di questo aspetto della tecnologia, di questo lato della tecnologia, di questa faccia della luna dell'universo tecnologico, si finisce con il parlare troppo poco e soprattutto con il parlare in modo diverso da come si parla del resto della tecnologia. Spesso quando si parla di tecnologia si parla di innovazione, si parla di futuro, di effetti benefici, eccetera, eccetera. I lati almeno potenzialmente distruttivi e devastanti della tecnica vengono troppo spesso dimenticati. Facendo questa operazione qua, tra l'altro, a mio vedere, si fanno diverse operazioni di nascondimento. Un primo aspetto è il fatto banale che adesso tutti si sono accorti della guerra perché è arrivata in Europa. Poi molto spesso dicono ai margini dell'Europa, in realtà è arrivata in Europa. E in Europa c'era già arrivata negli anni 90 in Bosnia-Erzegovina, tra l'altro. Ma la guerra c'è sempre. Non possiamo dire che sia un mondo senza guerre, mai. La guerra c'è sempre, naturalmente, in Africa, c'è sempre in Medio Oriente, c'è in Afghanistan e c'è in diverse parti del mondo. Prima parlando anche con i nostri amici, ricordavo che in America Latina ci sono diverse parti dell'America Latina dove c'è continuamente guerra. Per cui dire è arrivata la guerra adesso, a mio vedere, implica anche una certa quantità di razzismo. C'è un modo di guardare la cosa che dice sostanzialmente lì la guerra è naturale, da noi invece è innaturale. Non c'è nessun posto al mondo dove la guerra sia naturale e non c'è nessun posto al mondo che ne sia totalmente privo. Questa cosa della guerra naturale mi ricorda un'espressione orribile di un uomo che era tra l'altro un uomo di sinistra, Mitterrand, che a un certo punto parlando del Ruanda disse ci sono posti del mondo dove il genocidio è una cosa normale. Io la considero una delle frasi più orribili che ho mai sentito nella mia vita. Il genocidio non può essere una cosa normale, però c'è questa tendenza a pensare che ci siano parti del mondo dove la guerra è quasi un'ovvietà, un'occorrenza normale della vita, e altre parti dove invece questa colpisce un flagello, eccetera. La guerra c'è e dobbiamo, a mio vedere, tenerne conto e parlarne, anche perché tra l'altro oggi parleremo soprattutto del business, se vogliamo, della guerra in tutti i sensi, e dobbiamo ricordarci che il business delle armi, per i dati che io sono riuscito nel mio non essere un esperto a raccogliere, il business delle armi, quello ufficiale, quello pubblico, supera il PIL italiano, il business delle armi internazionale. Quindi stiamo parlando di un pezzo grosso dell'economia internazionale. Ma del resto la guerra e la tecnologia hanno un rapporto, a mio vedere, importante e intenso, che va considerato. Il vecchio Engels, un autore che a mio vedere farebbe la pena di rileggere, diceva che la violenza umana è strumentale. Gli esseri umani tendono a usare tecniche quando fanno violenza. E tra l'altro questo è dimostrato purtroppo anche dalle ricerche paleontologiche, perché molto spesso nei più antichi insediamenti umani, tra gli strumenti che si trovano, ci sono gli strumenti bellici. E quindi questo elemento della tecnica applicata alla violenza è radicato storicamente. E questo, a mio vedere, merita anche questo di essere capito, così come deve essere capito che non solo, come diceva qualcuno, le guerre tendono a essere combattute con gli strumenti più avanzati a disposizione, che è una cosa che significa che poi in tutti i conflitti si sperimentano tecnologie, ma molte tecnologie di guerra sono fondamentali per le tecnologie di pace. Questo lo dobbiamo riconoscere nel bene e nel male. Sono stati dei passaggi importanti per le tecnologie di pace. Il radar è nato con la guerra e poi è diventato fondamentale per l'aviazione civile ed è un esempio banalissimo. Questo non significa che bisogna fare la guerra per far avanzare la tecnologia, significa che comunque c'è un rapporto tra le due cose che vale la pena di considerare. Io non dico sostanzialmente più nient'altro, se non che sono molto lieto e molto grato ai due oratori presenti, perché appunto abbiamo un'occasione che non è così facile, di un dialogo che non sarà fatto di slogan, ma di un confronto serio tra due persone che hanno su questo tema punti di vista diversi, però io so che si rispettano e si stimano molto a vicenda, il che è una cosa che apprezzo molto. Hanno punti di vista diversi perché Francesco Vignarca, della Rete Italiana Pace e Disarmo, è un astrofisico di provenienza e poi un sociologo ed è un uomo che si occupa da molti anni, da decenni, se capisco bene della sua biografia, di disarmo, quindi della possibilità di ridurre, se non sopprimere, la presenza delle armi nel vivere e nella politica internazionale, eccetera. Pietro Battacchi è il direttore della Rivista Italiana di Difesa, che è una rivista di livello internazionale, che io sappia, che si occupa dell'industria degli armamenti e la segue da tutti i punti di vista. Pietro Battacchi è laureato in scienze strategiche, in scienze politiche, con indirizzo storico, quindi persone anche con una varietà background culturali che credo che vada tenuta presente e che probabilmente arricchirà la nostra discussione. Io darei subito la parola a Francesco per esprimere il suo punto di vista su questi.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie mille dell'invito, grazie mille di essere presenti. Sì, cercheremo di dare qualche spunto e credo che possa essere utile per voi, spero che possa essere utile per voi, perché spesso e volentieri, come è stato già ricordato, su queste tematiche si va molto a slogan e anche il conflitto in Ucraina secondo me ha esacerbato questo approccio molto sloganistico, molto banalizzante rispetto a questioni che invece sono strutturali, se vogliamo, all'evoluzione delle società umane, l'abbiamo appena detto. Io appunto mi chiamo Francesco Vignarca, sono il coordinatore delle campagne della Rete Pace e Disarmo. Rete Pace e Disarmo è nata nel 2020 dalla fusione della Rete Disarmo e della Rete della Pace e con grande brillantezza abbiamo deciso di chiamarla Rete Pace e Disarmo, ma l'abbiamo fatto solo perché prima io coordinavo appunto la Rete Italiana per il Disarmo, che come acronimo aveva RID, come Rivista Italiana di Difesa, e allora dovendo in qualche modo differenziarci abbiamo deciso di inserire una parola in più in modo che l'acronimo fosse chiaramente diverso. Mi occupo quindi delle questioni legate ai temi della pace, ai temi del disarmo. Noi siamo parte delle principali campagne internazionali che si occupano di queste tematiche, dalle armi esplosive in contesto popolato, settimana prossima ci sarà una dichiarazione politica a Dublino in tal senso, alle armi nucleari, i droni, le armi completamente autonome. E quello che abbiamo voluto fare in questi anni è stato, su mia spinta, su nostra spinta, su varie realtà anche che fanno parte della nostra rete, cercare di emettere un approccio scientifico al pacifismo. Perché il pacifismo italiano è stato storicamente molto forte dal punto di vista politico-etico, per varie ragioni che non stiamo qua a analizzare, ma rispetto per esempio alle realtà internazionali, soprattutto europee, del Nord Europa e statunitense, aveva un po' un deficit di approccio di contenuto, cioè semplificando molto, ci bastava dire vogliamo la pace, la guerra è brutta, e un po' ci si fermava lì. Invece, se vogliamo davvero fare dei passi avanti in questo senso, noi le questioni dobbiamo studiare, analizzare, capire, entrare nel dettaglio. È per questo che quindi nel corso di questi anni abbiamo cercato anche di specializzarsi, abbiamo anche, in particolare io ed Enrico Piovesana, fondato Milex, che è un osservatorio sulle spese militari italiane, per cercare di valutare quanto sia effettivamente l'impatto, il valore della spesa militare italiana. Non è difficile pensare che è complicato, e spesso e volentieri non è che abbiamo una soluzione precisa. Purtroppo non è una scienza pura come la fisica o la matematica, e quindi ovviamente questo c'è. Allora, perché ragionare di queste cose? È chiaro che io parto da una prospettiva non violenta, non violenta in senso politico, in senso quindi gandhiano, capitiniano, se volete. Ma no, se voglio veramente costruire una società non violenta e disarmata, so che devo farlo per gradi. Non posso permettermi di pensare che domani schiocco le dita e le armi spariscano. E quindi l'interrelazione anche tra gli strumenti con cui le guerre poi si esplicano, e, ma non solo gli strumenti finali che vediamo quando effettivamente la guerra scoppia, ma sull'evoluzione di questi strumenti, sulla preparazione di questi strumenti, è fondamentale. E ormai, se vogliamo farlo, dobbiamo ovviamente prendere in considerazione le situazioni classiche, quelle dette, cioè nel corso della storia umana l'aspetto tecnologico è stato messo a servizio delle questioni politiche legate alla guerra. Si parla più di una volta, almeno un paio di rivoluzioni del warfare, cioè di come si fa la guerra. La prima, la più classica, quella che sappiamo tutti, qualcuno di voi avrà visto il film Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi, l'uso delle armi da fuoco, l'inserimento della polvere da sparo, come, e anche lì c'erano le polemiche, no? Proprio sulla figura di Giovanni delle Bande Nere, no, fare la guerra con le armi da fuoco non è onesto, non è cavalleresco, insomma, bisogna sfidarsi all'arma bianca. E poi via via ancora, siamo un po' alla vigilia, a mio parere, di un'altra rivoluzione nel warfare, che dal punto di vista tecnico, che è quella già iniziata con gli strumenti cosiddetti unmanned, cioè a guida remota, in particolare i droni aerei, ma non solo, e siamo al limite delle armi autonome, letali, quindi tutta un'altra categoria addirittura. Ma secondo me la cosa che invece è cambiata molto negli ultimi anni rispetto a questa relazione, poi parliamo magari se vogliamo degli aspetti dello sviluppo tecnico e perché civile e militare, ma quello che è cambiato molto è l'interrelazione della tecnologia con gli aspetti politici, sociali, ma soprattutto finanziari legati alla guerra. E questo perché? Perché è cambiato il mondo. Anche l'aspetto della guerra, anche la questione tecnologica legata alla guerra non prescinde dal contesto complessivo. E il contesto del mondo degli ultimi 20-30 anni è un contesto globalizzato, molto più interrelazionato di prima. Per tanto tempo la produzione delle armi era una produzione completamente controllata dagli stati. In molte città, soprattutto in Italia, no? Decine di città-state, abbiamo l'arsenale. Qui a Torino avete un arsenale che è stato poi ritrasformato dal Serming nell'arsenale della pace. Ma in ogni città fondamentalmente c'è. E la produzione era integralmente direttamente legata a quello che lo Stato, che aveva il monopolio dell'uso esclusivo della forza su un territorio, definizione dello Stato moderno, diceva e voleva. Questa cosa non succede più. Non succede più, e parallelamente c'è stata anche una diminuzione del controllo della politica sull'economia, e quindi oggi è tutto molto più fluido. Quindi oggi abbiamo delle configurazioni completamente diverse e con un'erosione sempre maggiore del controllo statale. Forse solo in Francia, se vogliamo, c'è un controllo diretto, ma passiamo dalla situazione statunitense dove le aziende di produzione militare sono slegate dalla politica e magari la influenzano in maniera pesante, a una situazione mista come può essere quella dell'Italia, dove ci sono i grandi colossi di produzione di armamenti che sono controllati dallo Stato, ma ne sono anche un po' slegati e spesso contribuiscono a influenzare la politica in maniera diversa. Noi l'anno scorso, Leonardo, Fincantieri e altri, e poi tutti quelli che possono andare a conseguenza. Noi l'anno scorso abbiamo pubblicato insieme a Transparency International, lo trovate sul sito di Milex, un report sull'analisi dell'influenza dell'industria militare sulle decisioni politiche. È uno scambio fluido, e nello scambio fluido ovviamente interviene anche l'aspetto tecnologico, perché a quel punto possono succedere anche delle inversioni logiche. La tecnologia di solito viene sviluppata appositamente, cioè io, Stato, ti dico adesso tu mi sviluppi questa cosa perché ho bisogno di questo strumento, oppure succede in alcuni casi che una tecnologia viene sviluppata in maniera autonoma e viene poi, come dire, per osmosi portata nell'ambito militare perché è utile, ma di solito c'era un rapporto molto stretto tra quello che serve a fare la guerra e quello che sviluppo. Oggi questa cosa si sta sempre più perdendo. Guardate per esempio il caso dell'Unione Europea. L'Unione Europea, per suo statuto e per il progetto di pace che era, non ha potuto per decenni dire niente sui temi della difesa. Leggetevi i trattati di Lisbona e vedete che su quella roba lì si sta fuori. Da questo ciclo di budget esiste invece lo European Defence Fund, il Fondo Europeo per la Difesa, con un paio di precursori precedenti, in cui l'Unione Europea dice mettetevi insieme, sviluppate delle cose e poi vedremo. Cioè, noi la critichiamo questa cosa non solo perché è spesa militare, ma anche per il concetto. Viene lasciato campo libero e allo sviluppo tecnologico delle aziende che avranno proprietà anche su queste cose, senza sapere cosa mi serve, perché, qual è il mio ruolo politico strategico. L'Europa non ha una strategia. Ecco, questi sono, credo, degli elementi di base che volevo mettere alla vostra attenzione, perché senza un quadro del genere fare tutti i discorsi legati a tecnologie e armi, e quando si dice oscuro ovviamente ci può essere un aspetto etico-morale, ma anche se uno non mette in campo questo aspetto etico-morale è oscuro perché se ne sa poco, e quindi già parlarne credo che sia importante per esercitare il nostro diritto di cittadinanza e democraticamente di trasparenza. Ma senza avere questo quadro, che vi ho cercato di tratteggiare, si rischia di non capire, si rischia di ragionare su meccanismi vecchi, su quello che era negli anni 60-70, ma andatevi solo a studiare quella che è stata la dinamica degli ultimi 30 anni dei conglomerati dell'industria delle armi. C'è stata una unificazione, una raccolta, un processo di unificazione della produzione di armamenti molto forte. Il caso italiano vedeva una pletora di realtà sotto Finmeccanica e prima addirittura anche separate da Finmeccanica, che poi sono state raccolte a livello di holding, poi sono state raccolte a livello di controllate, e invece da qualche anno abbiamo quella che viene chiamata una one company, cioè una sola azienda con dei settori. Non sto dicendo che sia meglio, sto dicendo che sia peggio, però è un dato. E se vedete i grafici della convergenza della proprietà delle produttori di armi negli ultimi anni, lo capite ancora di più. Vi faccio un esempio di queste ore, per capire quanto le dinamiche legate alla produzione degli armamenti, che poi impattano sulle scelte strategiche e purtroppo impattano anche sull'attivazione delle guerre, dipendano spesso e volentieri da motivazioni, dinamiche, percorsi, processi che non hanno niente a che fare con quello. Chi di voi sa che in questi giorni, in queste settimane, Elon Musk ha comprato Twitter? Lo sapete, no? Lo sapete che adesso ha messo la possibilità di, che però è stata bloccata perché è successo di tutto, di pagarsi la cosiddetta spunta blu. Sapete che ieri Lockheed Martin, il più grande produttore di armi al mondo, ha perso miliardi di dollari in borsa perché è stato creato un account Twitter che non si chiamava Lockheed Martin, ma Lockheed Martini, con la spunta blu, ed è stato fatto un tweet dicendo fermeremo la vendita di armi a Arabia Saudita, Israele e a Stati Uniti finché non saremo sicuri che rispettano i diritti umani. Crollo in borsa di miliardi. Questo già vuol far capire che chi investe su quelle compagnie dei diritti umani fondamentalmente gli interessa poco, ma sa che se si rispettano i diritti umani i profitti diminuiscono. Però capite che quella roba lì inciderà sulle strategie di Lockheed Martin e di conseguenza sulle strategie anche degli Stati Uniti. Stati Uniti che sono quel posto bizzarro in un certo senso dove il presidente mette sul tavolo, peraltro a ottobre, quindi poco fa, il budget federale per l'anno successivo, e il Parlamento alza la richiesta che lo stesso Pentagono fa di soldi. Cioè, di solito il Pentagono chiede mi serve X e il Congresso gliene dà un po' di più. Una ventina di miliardi in più viene buttata là. Allora, perché? Perché c'è tutto un rapporto con le aziende di produzione militare. Allora capite che se un'azienda di produzione militare come Lockheed Martin perde qualche miliardo per il buon tempone che fa questa cosa, poi in qualche modo lo vuole riportare a casa. Ma riportarlo a casa vuol dire impattare su scelte strategiche. Ecco, questo è fondamentale. Quando parliamo di tecnologia delle armi, secondo me dobbiamo sì guardare l'aspetto anche specificamente tecnico, e se volete ne parliamo dopo, con le prospettive che vi dicevo. I droni hanno cambiato sì o no la guerra? Secondo me sì, secondo autori anche interessanti che non vengono dal mio mondo, no. Però discutiamone. La rivoluzione delle armi autonome che stiamo per avere, cosa vuol dire, cosa non vorrà dire. Per chi di voi è studente di questa università, consiglio la visione di un piccolo film di una ventina di minuti, si chiama Slaughter Boats, che è stato creato proprio per capire quant'è l'impatto, perché finisce in un'università con i ragazzi che si devono mettere sotto le sedie, perché arrivano questi robot miniaturizzati che viaggiano da solo e vanno swarm, cioè in sciami, e che si arrivano in testa e esplodono nella tua testa. Non per addormentarsi la sera, ovviamente, ma per capire quelle che possono essere le prospettive. Ma questa cosa qua, questo aspetto tecnologico-tecnico, che è stato sempre trattato in un certo senso anche in maniera affascinante, senza capire il quadro generale di interrelazione politica, economia, finanza, e quindi di una decisione che spesso non è più classica come la pensiamo noi. E quindi von Clausewitz purtroppo finisce negli scaffali, perché se c'è un'interrelazione del genere, dire che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi non ha più senso. Ecco, credo che sia fondamentale partire da qui, ed è da qui che volevo partire come primo mio intervento.
Moltissime grazie a Francesco Vignarca, che ha allargato il quadro e contemporaneamente vi ha invitati a mirare lo sguardo anche tecnologico, ma non solo tecnologico, solo un paio di battute. Naturalmente una delle caratteristiche, mi pare e mi piacerebbe che Pietro ne discutesse, della situazione attuale, è che il famoso monopolio della forza, che in realtà non c'è mai stato, il monopolio della forza secondo Max Weber era caratteristico degli stati moderni, o la forza poliziesca o la forza militare monopolizzata dagli stati. In realtà non c'è mai stato del tutto il monopolio della forza, prima di tutto perché sono i criminali, ma poi a parte questo perché in realtà il quadro è sempre stato più complesso. Ma sicuramente oggi c'è, tra i fenomeni di cui dobbiamo parlare, un livello di privatizzazione della guerra che è impressionante, che riguarda lo stesso Elon Musk con i suoi satelliti, ma riguarda soprattutto le compagnie come Blackwater, che poi si chiama Accenture, ma non ho mai... No, Academy si chiama, Academy, ma nessuno la chiama Academy, o naturalmente Wagner e così via. La privatizzazione della guerra è quello che ha comportato anche rispetto a tutto il quadro militare contemporaneo. E poi il fatto che ci sono rivoluzioni, come dire, che vanno verso l'ingrandimento, il potenziamento, ma ci sono state anche delle trasformazioni che vanno verso la moltiplicazione anche di armi apparentemente piccole. Io penso all'uso, ma penso che è un tema che ha sempre molto interessato anche Francesco e anche Pietro, cioè l'uso delle mine antiuomo, che sono armi apparentemente di bassa tecnologia, e che però sono decisive. Non è che lo sviluppo delle tecniche militari vada sempre nel senso della più grande potenza. Direi che è un quadro che si sta trasformando per tanti motivi politici, addirittura in qualche caso ideologici, economici, eccetera, e mi pare che Francesco abbia già indicato da pacifista come un pacifista debba vedere tutti questi aspetti prima di dire vogliamo la pace, per capire che cosa vuol dire vogliamo la pace. Non so se ho sintetizzato il concetto. Ecco, e direi a Pietro di commentare, ma anche di dire il suo lato su tutti questi aspetti.
Salve, buonasera a tutti, grazie al professor Ottoleva per l'invito, grazie al Politecnico che mi dà l'opportunità di parlare a una cornice veramente straordinaria. Insomma, qua si parla di tecnica e di tecnologia, quindi qui siamo nel cuore della tecnica, della tecnologia. Mi fa piacere vedere tante nuove generazioni da cui dipende il futuro di questo nostro grande, un po' disgraziato paese, però sempre un grande paese come l'Italia. Non ultimo il piacere di confrontarmi con l'amico Francesco Vignarca, con cui ogni tanto ci troviamo e rispetto al quale ovviamente ci muoviamo da prospettive molto diverse, ma condividiamo da questo punto di vista l'approccio analitico, lasciatemi dire l'approccio scientifico, che è fondamentale quando si parla di questi temi. Allora, io mentalmente, venendo qua, mi ero preparato alcune cose da dire, però questo tema, no, della privatizzazione della guerra, con una certa accezione, io vorrei iniziare da lì e dire alcune cose su questo. Io credo che uno dei cambiamenti più importanti, più evidenti che abbiamo visto negli ultimi anni nella guerra è che noi oggi viviamo una guerra che è orizzontale. Cosa significa? Significa che la guerra è un po' è lo specchio delle società, dell'evoluzione sociale, dell'evoluzione industriale. E quando parlo di guerra orizzontale parlo di una guerra in cui l'elemento tecnologico, che storicamente è stato un elemento verticale, no? Certe tecnologie erano una prerogativa esclusiva degli stati, insomma, se uno pensa alla guerra fredda, alle guerre mondiali e così via. Oggi invece assistiamo a uno scenario, siamo di fronte a scenari in cui la tecnologia invece è accessibile anche a soggetti che non sono statuali. Insomma, Francesco giustamente parlava della rivoluzione dei droni, dopo magari ci soffermeremo su questo. Io penso, sono uno di quelli che pensa che i droni stiano cambiando molto nell'arte, nella logica militare. Ecco, ci sono tutta una serie di tecnologie che sono accessibili a gruppi che non sono, appunto, gruppi irregolari, gruppi non statuali. Pensiamo per esempio ai ribelli Houthi in Yemen, che con l'utilizzo che fanno dei droni, insomma, la campagna che i russi hanno condotto nel mese di ottobre contro le infrastrutture elettriche ucraine riflette un po' quella che la campagna che i ribelli, appunto, yemeniti fanno contro l'Arabia Saudita utilizzando i droni. Più o meno sono gli stessi sistemi, insomma. E quello rimanda a che cosa? Rimanda, appunto, alla disponibilità di certe tecnologie che non sono effettivamente tecnologie elevate, però sono sempre tecnologie che comunque sono in grado di incidere profondamente sul campo di battaglia, che rimandano poi a un'organizzazione di un certo tipo, di una struttura di un certo tipo. Insomma, oggi pensare a per esempio una realtà come Hezbollah, che è una realtà del tutto peculiare, noi siamo di fronte a un gruppo che in teoria non è un gruppo statale, anche se è parte dello Stato libanese, però un gruppo che dispone di tecnologie molto sofisticate nel campo dei droni, nel campo della missilistica, nel campo della guerra in elettronica, di apparati per il disturbo delle comunicazioni, apparati per il disturbo dei radar e così via. E questo è un processo che comunque è la conseguenza della società che viviamo oggi, no? Quando Francesco parlava di società globalizzata, io aggiungerei anche un'altra cosa, di società orizzontale, no? I social media sono uno straordinario strumento orizzontale, perché dà voce a tutti, è accessibile a tutti, e quindi anche da quel punto di vista, se pensiamo a com'era la comunicazione tradizionale, un altro straordinario elemento di verticalità, oggi invece con social media, con il cosiddetto, chiamiamolo per comodità, circuito anti-mainstream, è uno straordinario strumento orizzontale dove non ci sono filtri, dove non ci sono controlli, dove tutti possiamo essere giuristi, dove tutti possiamo essere esperti di guerra, dove tutti possiamo essere esperti di calcio, dove tutti possiamo essere e siamo esperti di cucina, di vini e quant'altro. Ecco, questa orizzontalità ha contaminato anche la guerra. Ecco, volevo giusto dire due cose. Sulla tecnologia, io e la tecnologia e l'industria militare, io partirei con un paradosso che è drammatico, ma che è assolutamente indicativo. Probabilmente se la guerra fredda, se 50 anni di guerra fredda non è diventata calda, cioè non è stata la terza guerra mondiale, noi lo dobbiamo anche in qualche misura alla tecnologia, che è tecnologia nucleare da questo punto di vista, che ha fatto sì che i due campi non arrivassero allo scontro e non trasformassero ancora una volta l'Europa in un terreno di morte e distruzione. Ma uno straordinario paradosso, se ci pensate, cioè uno strumento come l'arma atomica, che rende pensabile e possibile quello che è impensabile, cioè la distruzione dell'umanità, ha fatto sì che l'umanità non si distruggesse come aveva fatto con la prima e la seconda guerra mondiale. Questo è il grande paradosso dell'arma nucleare, della strategia. Se noi pensiamo a come la Russia in questi momenti sta utilizzando la minaccia del nucleare, probabilmente lo capiamo ancora meglio. Io sono in difficoltà sul terreno convenzionale, sono in difficoltà per una ragione poi molto, molto semplice, perché la tecnologia è dall'altra parte. La tecnologia è dall'altra parte, non è dalla mia parte. Io sto perdendo sul terreno, allora che cosa faccio? Sposto il conflitto, scusate, devo parlare di guerra in Ucraina, ma mi è venuta così. Finisco subito. Sposto il conflitto su un piano che non è quello militare convenzionale, ma su un piano non convenzionale, dove c'è la minaccia appunto del ricorso all'arma nucleare, dove c'è la guerra cognitiva, cioè il fatto di dire gli ucraini stanno preparando la bomba sporca, la bomba nucleare sporca, e la potrebbero utilizzare, no? Quindi si sposta appunto il conflitto su un piano diverso, cercando di manipolare l'altra parte. E questo fa capire come appunto il nucleare, la deterrenza, cioè il fatto di avere un potere che è quello determinato in questo caso all'arma atomica, in teoria dovrebbe dissuadere dall'altra parte da compiere certe azioni. E qui torniamo a un altro elemento, no? Che è quello della deterrenza. Io con Francesco, oltre a come dire, all'approccio diciamo analitico, condivido anche la mitezza di carattere, quindi sostanzialmente la non violenza, che è paradossale detto dal direttore di una rivista che si occupa di queste cose, però è così. Io molto spesso faccio questo esempio: a cosa serve uno strumento militare moderno? A cosa serve uno strumento militare basato sulla tecnologia, sul controllo di determinate tecnologie che sono strategiche? Serve anche a questo, a fare deterrenza, a impedire che qualcun altro cattivo, perché purtroppo nel mondo non siamo tutti buoni, ma ci sono anche i cattivi, l'abbiamo visto il 24 febbraio, evitare che qualcun altro magari ci dia un cazzotto o ci attacchi. Questo è un aspetto. Poi c'è un altro aspetto, che è quello della protezione dell'interesse nazionale. Io credo che un caso come quello del sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel Baltico sia da questo punto di vista indicativo su quella che può essere l'importanza di uno strumento militare appunto moderno, tecnologico, all'avanguardia e così via. Noi abbiamo da questo punto di vista, noi come Italia abbiamo una debolezza strutturale, noi abbiamo delle condotte che arrivano dalla Libia, un paese straordinariamente e permanentemente in crisi, e un'altra condotta, Transmed, che ci arriva dall'Algeria. Pensiamo se qualcuno, sempre per tornare al cattivo di cui sopra, fa una cosa a Transmed oppure a Green Stream, che è la condotta che ci porta il gas dalla Libia, compie un atto del genere su queste condotte. Quello che potrebbe essere l'impatto su un paese come l'Italia, che è completamente dipendente dagli approvvigionamenti esterni. E allora qui uno si rende conto l'importanza di avere che cosa? Di avere sottomarini, di avere aerei da pattugliamento marittimo che in qualche misura ti consentano di monitorare, controllare, pattugliare, eccetera, eccetera. E lì si ritorna all'elemento tecnologico. L'elemento tecnologico è fondamentale. Addirittura qualcuno mi ha parlato di sonde cyber che consentono di monitorare le condotte appunto gasifere e energetiche in generale. Pensiamo al ruolo dei droni da questo punto di vista. Pensiamo al ruolo dei droni, alla loro capacità di rimanere per ore e ore e ore in aria senza che ci sia un equipaggio che si stanchi, al quale possa decadere l'attenzione e così via. Quindi diciamo l'elemento tecnologico da questo punto di vista è un elemento strategico, è un elemento che è intrinsecamente legato non solo alla sicurezza fisica di uno Stato, di una comunità, peraltro una comunità liberal-democratica come la nostra, ma anche legato a che cosa? Al benessere nostro, dei nostri figli e quant'altro, perché lo abbiamo visto, e chiudo, una delle conseguenze più drammatiche della guerra in Ucraina è il caro energia, no? Il fatto che a un certo punto l'Europa abbia reciso i propri legami di dipendenza energetica dalla Russia, e questo ci sta creando a tutti noi un problema enorme. Quindi diversifichiamo, ma per diversificare, ripeto, occorre monitorare, occorre garantire anche la stabilità di alcuni contesti che sono tutt'altro che stabili. Insomma, pensiamo al Nord Africa e al Medio Oriente in generale, insomma, ecco.
Grazie infinite Pietro, credo che la discussione stia prendendo una forma molto interessante. Permettetemi di fare alcune brevissime osservazioni. La prima è, mi pare che ci sia una convergenza, sia pure a partire da punti di vista diversi, sul fatto che la politica, intesa come la politica degli stati o anche di enti sovranazionali come l'Unione Europea, eccetera, abbia un potere di controllo sul sistema delle armi e in generale sulla guerra per certi versi minore che in passato. Il che pone il problema sostanzialmente: chi vuole la pace, quanto può agire politicamente e quanto deve agire anche altrove? Perché anche questo mi sembra un tema molto significativo. C'è un altro aspetto che credo che valga la pena di considerare. In molte guerre del terzo mondo, cosiddetto, non tanto le guerre attuali, appunto tipo Russia-Ucraina, io ho notato da anni un fenomeno che è il fatto che le guerre magari cominciano a due contendenti e poi diventano a tre o quattro. Pensiamo al Congo, eccetera. Diventano tre o quattro perché il costo nella guerra orizzontale di cui parlava Pietro, il costo del partecipare a un conflitto e di essere determinanti, per esempio, nel processo di pace o nel non processo di pace, si è nettamente abbassato. Cioè basta un atto terroristico di un certo tipo, basta un intervento magari appunto a basso costo, mine, droni, eccetera, eccetera, per far saltare un equilibrio che si stava stabilendo. La guerra orizzontale ha questa problematica qui anche, cioè il minor peso della politica nel poter anche determinare gli esiti dei conflitti. E io credo che questo sia uno degli aspetti più pericolosi e più significativi adesso, di cui, per esempio, nel dibattito sulla guerra tra Russia e Ucraina si parla troppo poco, mentre a mio vedere, non voglio entrare troppo nel merito, ma mentre a mio vedere, per esempio, il ruolo che sta giocando un paese come la Turchia, il ruolo spesso ambiguo, eccetera, eccetera, è molto significativo da questo punto di vista. Ultima cosa, naturalmente c'è stata la guerra nucleare che è stata evitata, ma è stato evitato anche altro di cui rischiamo di dimenticarci, cioè le guerre biologiche e chimiche, che in qualche modo le guerre non convenzionali per molto tempo sono state tenute buone anche più della guerra nucleare. Il problema di una guerra orizzontale è anche la possibilità, come si può ricorrere al terrorismo. Ecco, in Siria sappiamo che l'arma chimica è stata usata. Come si può ricorrere al terrorismo, che è comunque un'arma non convenzionale assolutamente tipica, si può ricorrere anche all'arma chimica, eccetera. Quindi, voglio dire, ci sono una serie di elementi di pericolosità nel quadro attuale che io credo che sia il pacifista, sia anche chi non lo è, debba assolutamente considerare e che debba andare oltre appunto lo slogan per affrontare seriamente il problema, anche di che tipo di politica si può fare per la pace.
Sì, il punto vero è che la guerra non è logica. Quindi tutto quello che noi mettiamo lì per cercare di spiegarla, di capirla, le dinamiche, poi non succede a livello piccolo e a livello macro. A livello piccolo anche sull'aspetto tecnologico. Ha detto bene Pietro, conta da che parte è la tecnologia, ma non lo sai prima qual è la tecnologia che funziona di più. Altra guerra avuta in questi anni, Azerbaigian contro Armenia. L'Armenia molto più forte dal punto di vista convenzionale, completamente spazzata via dall'uso dei droni turchi da parte degli azeri.
Israeliani.
Sì, Però la Turchia aveva un interesse molto maggiore anche per contiguità storica, eccetera, quello che sappiamo.
Per l'odio per gli armeni.
No, ma infatti, per tutta una serie di motivi, anche energetici. Quindi il punto è che non lo sai. E l'altro errore è quello di considerare, e lo si sta facendo sempre di più purtroppo, i paesi come delle monadi, cioè come su Risiko, no? Non esiste la Russia, non esiste l'Ucraina, non esiste l'Italia, perché tu hai parlato di interesse nazionale. Qual è l'interesse nazionale? Chi lo stabilisce? A vantaggio di chi all'interno di una società complessa come quella dell'Italia? Ecco, allora, alcune cose che diamo per scontate, come automatismi quasi di fisica classica, no? Meccanica razionale, fatemelo dire in questo modo, non esistono. E quindi noi dobbiamo essere creativi in questo. Tanto è vero che la nostra definizione di pace non è assenza di guerra, ma è la pace positiva codificata da Galtung, che la definisce come un processo creativo di trasformazione del conflitto in maniera non violenta. Creativo, perché quello che è andato bene ieri non va bene domani, ma non va bene nemmeno oggi. Perché la guerra in realtà non ha regole, abbiamo provato a metterle storicamente, no? Il diritto umanitario internazionale, che adesso è pure sotto attacco anche quello. Alcuni accademici stanno dicendo che insomma anche l'intervento umanitario deve essere embedded, non deve essere neutrale. Cioè è da Dunant nel 1860 che decidiamo che no, chi fa l'intervento umanitario deve essere rispettato da tutti, no, non sparate la Croce Rossa. E invece adesso qualcuno sta teorizzando il fatto che anche l'intervento umanitario deve essere da una parte e dall'altra. Non ha nessun senso. Ma la guerra non è una cosa che ha regole. Tanto è vero che il generale Smedley Butler, un generale degli anni 30 degli Stati Uniti, che quando è andato in pensione era il generale dei Marines più decorato della storia, non certo il mio curriculum, quindi, ha scritto il libro War is a Racket. La guerra è mafia. Mafia. Viene fatta e viene utilizzata per dei vantaggi mafiosi. E si utilizza. Io non sono d'accordo sull'interpretazione di una deterrenza che salva, e credo che l'acronimo MAD, Mutual Assured Destruction, matto, pazzia, funzioni veramente. Se vogliamo dirla, funziona come, fatemi fare il fisico, è un equilibrio instabile. Questo è un equilibrio stabile, se io muovo la penna in questa maniera torna dalla parte, se la metto per così è un equilibrio instabile, basta che lui la tocca e la penna cade. È troppo rischioso avere questa cosa, tanto è vero che poi salta fuori che Putin utilizza l'arma nucleare come ricatto. Non potrebbe fare quello che fa adesso se non avesse l'arma nucleare. Allora, noi dobbiamo, secondo me, pensare fuori dalla scatola. Andare oltre. Non utilizzare questo approccio davvero troppo da meccanica razionale. È vero che nella situazione di oggi io ho bisogno di uno strumento militare per proteggere alcune cose. Una ricerca degli amici di Greenpeace dimostra che circa il 60-70% della spesa per le missioni all'estero italiane è legata ad interessi energetici. Ma questa cosa non è naturale. È perché si è scelto di investire in una tecnologia di un tipo e non di un altro. Se io avessi investito in una tecnologia di rinnovabili non avrei la dipendenza energetica e non avrei bisogno di alcune cose per proteggere quella dipendenza energetica. Allora, c'è sempre un pregresso. Cosa vuol dire? Vuol dire che bastava pensarci prima ed era facile? No. Vuol dire che però le situazioni date oggi non sono mai date perché sono scese dall'alto dei cieli, ma perché sono frutto di scelte del passato, che sono anche quindi da valutare. Invece spesso e volentieri, sia sull'aspetto delle tecnologie, ma anche sull'aspetto soprattutto strategico, non si fa questa cosa. Ne parlavamo prima di iniziare. L'intervento in Afghanistan, il conflitto a cui l'Italia ha partecipato più lungo della storia dell'Italia unita, è sparito completamente da qualsiasi dibattito. Ma non solo è sparito da qualsiasi dibattito, non lo si studia, non lo si guarda, non c'è un ragionamento da parte delle nostre istituzioni che dice siamo stati lì, abbiamo fatto A, B, C, D, ha funzionato, non ha funzionato, cosa ha funzionato bene, cosa ha funzionato, ma non si sa. Chiuso la cosa, ci ricordiamo tutti un anno e mezzo fa, no? Le immagini da Kabul, passati 2 mesi, cosa succede in Afghanistan con la maggioranza della popolazione, il rischio carestia, chi se ne frega, cosa succede in Yemen, chi se ne frega, eccetera. E qui un po' quello che dicevi tu all'inizio, di un certo razzismo.
Scusami, mi permetto di correggere Francesco sul numero di dicembre di Reed, la rubrica di aree di crisi sarà dedicata all'Afghanistan.
Questo è come si fa, diciamo, a vendere. Esattamente. No, però tu ne discuti, noi ne discutiamo nelle organizzazioni della società civile, ma le istituzioni non ne discutono. È questo il punto. È chiaro che noi possiamo fare cultura, possiamo fare quello che siamo qua a discuterne, ma poi questa cultura, questo ragionamento deve essere trasmesso a delle scelte che devono essere consapevoli e possono magari non essere quelle che io auspico, ma devono essere informate. E invece qua so che non mi correggerai, quando abbiamo relazione con le istituzioni, con le presidenze delle istituzioni, io non mi rendo conto per nulla che ci siano scelte informate, neanche consapevoli, ma nemmeno informate. Ecco, allora, questa è, in un senso o nell'altro, cioè non sto dicendo, se fossero informati farebbero come dico io, magari no, però, cioè, non si può, torniamo ai droni, non si può sentire che dei rappresentanti della Commissione Difesa della vecchia legislatura, quindi non stiamo dicendo male di quelli attuali, rispetto alla decisione di armare o non armare i droni italiani, dicono ma è un vantaggio per l'industria, quando quella roba lì è prodotta negli Stati Uniti, comprata dagli Stati Uniti, messa su sistemi degli Stati Uniti. Uno può dirmi mi serve e lo rispetto anche se non sono d'accordo, ma non mi può dire è per favorire l'industria italiana. Questo vuol dire non avere nessuna consapevolezza di quello che succede. E invece dobbiamo avere consapevolezza di quello che succede, anche perché, e qui faccio un'altra citazione di generali, io continuo a citare i militari perché credo che i militari siano veramente coloro che conoscono, tra coloro che conoscono la guerra di più, e quindi sono quelli da ascoltare comunque anche di più con attenzione, anche se hanno scelto un percorso di vita completamente diverso dall'obiettore di coscienza qua presente. Però loro la conoscono la guerra e sanno benissimo quali sono i pericoli e soprattutto sanno che la guerra, già dalla Seconda Guerra Mondiale, perché questa è la citazione di uno dei maggiori militari, diciamo generali degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale e poi anche nella prima parte della Guerra Fredda, Omar Bradley diceva: di strategia parlano i dilettanti, i veri professionisti della guerra parlano di logistica. È la logistica che definisce la guerra. È la logistica che ti permette di fare una cosa e non fare l'altra. E questo è, credo, strutturale e c'entra anche con la tecnologia, perché spesso e volentieri non c'è solo la tecnologia dell'arma sul campo di battaglia, ma tutto quello che succede dietro. Quello che quando studiavamo al liceo erano le vettovaglie, no? I carri con le vettovaglie. Ma così si fa anche una strada. Poi gli episodi sono diversi. Quello che volevo dire è che appunto però, chiudo, non avere troppa fede nella tecnologia, fede dal punto di vista della razionalità, perché le regole della guerra cambiano, cambiano le situazioni, cambiano le condizioni politiche, c'è una manipolazione molto più forte e c'è quindi questo equilibrio instabile. Quello che succede è che per anni scrivi, parliamo della superiorità aerea della Russia, che all'inizio del conflitto era data, no, la superiorità aerea della Russia gli garantirà, non la vedi perché ci sono altre cose, altre contromosse che magari non avevi pensato, che non avevi nemmeno strutturalmente ragionato. Se tu vai a vedere, ieri ne parlava l'amica Francesca Farrugia che era qui a Torino a un intervento al Serenio Regis, dice vai a fare l'analisi di cosa dicevano gli strateghi, gli esperti prima del conflitto in Ucraina, non invaderà mai, quasi tutti dicevano così, no? Tu lo dicevi o non lo dicevi?
Per una ragione molto semplice, mi sembrava una cosa talmente enorme mi sembrava una cosa talmente enorme rapportata a quello che è lo strumento convenzionale russo, che è uno strumento convenzionale, l'abbiamo visto, abbastanza scadente, che dicevo razionalmente non è possibile. Mi sono fatto, come giustamente diceva Francesco, mi sono fatto ingannare dalla razionalità, no? Non sempre tutto è razionale, non sempre il calcolo strategico è razionale, c'è anche una componente che razionale non è, e magari se volete dopo...
No, ti do l'assist perché così anch'io pensavo di no, ma questo però ci pone di fronte al fatto che allora se non c'è razionalità alcune cose dobbiamo metterle fuori dal gioco, le armi nucleari in particolare. No, noi siamo parte della campagna internazionale contro le armi nucleari. Il rischio di utilizzo è piccolo, la possibilità di utilizzo è piccola, ma proprio anche una cosa piccola su un potenziale distruttivo così grande non è accettabile. Allora c'è questo ragionamento da fare. Non avere troppa fede nella tecnologia, capire che c'è differenza, capire che entrano in gioco tante cose personali, politiche, e un'orizzontalità che spaventa perché poi attira gli altri. Nessuno avrebbe mai pensato all'inizio di questo secolo che la notizia, cioè questo secolo è nato dal punto di vista della geostrategia con le Torri Gemelle, no? Chi di noi avrebbe mai pensato che un pezzo di chiusura di quella cosa lì Cioè l'uccisione di Bin Laden sarebbe stata annunciata su Twitter da uno che in Pakistan dice c'ho sopra gli elicotteri che mi viaggiano sulla testa. Ecco, questa cosa qua ha cambiato lo scenario tantissimo.
Certo. Prima di dare la parola a Pietro per rispondere, due battute. Mi pare molto importante che Francesco abbia detto la pace come costruzione. Questo è un punto fondamentale. La pace non è una cosa, come dire, che si dà nel momento in cui si sopprime la guerra. La pace è una costruzione ed è una costruzione estremamente difficile, ma questo significa qualcosa di molto importante, ne facciamo un altro dibattito. Un'altra battuta riguarda proprio il risico, perché questo secondo me è un punto molto interessante. Diceva giustamente Francesco, e credo che Pietro sia d'accordo, che concepire le guerre in termini di risico, cioè sostanzialmente mettere la carta geografica con una geopolitica spesso molto grezza e vedere i paesi che vanno uno dentro l'altro. Ecco, io ho fatto una volta, poi voi siete molto più esperti di me, un parallelo col fatto che quando comincia la guerra è come un castello di carte, è come se qualcuno togliesse delle carte da un castello di carte. Che cosa succede quando si tolgono delle carte da un castello di carte? Non lo si può mai sapere, del resto sia la prima che la seconda guerra mondiale sono state vinte da un paese che non ci voleva entrare assolutamente né nell'una né nell'altra. Allora, e per esempio il ruolo della Turchia secondo me in questo conflitto in Ucraina è molto interessante da questo punto di vista. Quindi il fatto che la guerra non è razionale, o forse è razionale ma con dei calcoli molto diversi da quelli che si fanno semplicisticamente. Anche i castelli di carta si può studiare come cadono.
Poi arriva la folata di vento.
Tanto c'è la folata di vento, ma poi comunque non cadono come i carri armatini di risico a cui giocano gli amici. Ecco, e volevo sottolineare questo, un'ultima cosa soltanto. Tra le tecnologie della Seconda Guerra Mondiale più importanti c'è stata la Jeep. Che, a proposito di logistica, General Purpose, come si chiamava, che era un'invenzione voluta da Eisenhower che per l'esercito americano, che è stata forse per molti aspetti più importante, questa macchina a quattro ruote motrici, eccetera, eccetera, di tante altre tecnologie, ed è stata una tipica tecnologia di guerra diventata tecnologia di pace, che nasceva nella logistica e non nasceva nel sparare, nell'uccidere e così via. Sono tutti elementi che, se vogliamo ragionare su tecnologia e guerra, secondo me dobbiamo tenere presenti, ma credo che Pietro abbia qualcosa da dire e poi forse si rimane qualche minuto per qualche intervento, domanda, eccetera. Pietro.
Allora, appunto sulla razionalità, no? L'intervento, l'invasione dell'Ucraina, la scelta di Putin, razionalmente è evidente che chi fa il mio mestiere si pone in una prospettiva che è quella che accennavo prima, ovvero è una cosa troppo grande perché l'Ucraina è grande, è un grande paese, perché le risorse convenzionali russe sono limitate. Insomma, se uno pensa al budget della difesa russo, si parla di tra i 70 e gli 80 miliardi di dollari, no? Insomma, rispetto ai 700 e passa americani oppure ai 200 cinesi, siamo fuori prospettiva. In più, qual era l'elemento empirico veramente forte? Che una buona parte di questo bilancio militare dove va? Va al mantenimento dell'arsenale nucleare, un arsenale enorme, 5-6 mila testate nucleari, che alla Russia serve per una ragione molto semplice: per essere ancora riconosciuta come superpotenza, quindi per una questione di sostanzialmente di status. Quindi la Russia ha fatto, dopo sostanzialmente, a partire dalla fine degli anni 90, quando c'è stata la ripresa, no? Quando c'è stata la ricostituzione di un certo potere russo, ha fatto una scelta molto precisa, ovvero di investire nella modernizzazione dell'arsenale nucleare, lasciando, diciamo, in secondo piano le forze convenzionali, che non a caso non si sono modernizzate, hanno sostanzialmente un problema tecnologico enorme. Insomma, io vi invito, straordinario.
E poi invece proprio per, e questo per far capire che il complesso militare industriale non c'è solo da noi, Putin dal 2011 al 2021 lancia una modernizzazione e un supporto all'industria militare per poter utilizzare fuori, quindi ha deciso non di modernizzare le forze ma di investire soldi nel conglomerato industriale. Questo è interessante.
Esatto, questo è l'altro dato empirico fondamentale, che il meglio della tecnologia convenzionale russa veniva esportato e non veniva dato alle forze nazionali. Poi il risultato l'abbiamo visto in Ucraina. Allora, perché Putin ha fatto questa scelta? Sì, probabilmente c'è stata una valutazione sbagliata dell'intelligence che ha detto che probabilmente Zelensky sarebbe scappato non appena i paracadutisti russi sarebbero arrivati all'aeroporto di Hostomel. Non lo so, per ora non lo sappiamo, probabilmente forse lo sapremo nei prossimi anni oppure non lo sapremo mai. Però c'è anche un elemento irrazionale, qui arriva l'irrazionalità, ovvero che dopo quel dispiegamento, quello show of force, quel dispiegamento di forze che lui aveva fatto sul confine, quella mobilitazione che aveva fatto, a un certo punto qualcuno si poteva porre il dubbio: ma non sarà mica un bluff? Ma Putin non sarà mica uno che sta bluffando? Con tutto questo ambaradan che ha montato per mesi, no? Questo schieramento al confine con... Cioè, a un certo punto si poneva una questione di credibilità, no? Di credibilità del potere russo, di quello che era il potere russo ricostituito dopo quella tragedia nazionale, come lo chiamano loro, che è stata... che è stato il crollo del muro di Berlino, il crollo dell'impero sovietico. In questo c'è una straordinaria continuità tra l'esperienza zarista, quella sovietica, e l'esperienza attuale di Putin. A un certo punto si poneva la credibilità di un potere che aveva ritrovato se stesso e che, secondo Putin, probabilmente in quel momento rischiava di riperdersi. E probabilmente in questo meccanismo, appunto la questione della credibilità, questo meccanismo è stato quello che ha portato a questa decisione sciagurata per gli ucraini, sciagurata probabilmente anche per i russi, sciagurata per gli europei. Giusto una cosa sulla logistica e la tecnologia. La logistica è fondamentale, lo stiamo vedendo in questi 9 mesi di guerra in Ucraina, i problemi che hanno avuto i russi nell'alimentare logisticamente la loro macchina da guerra, l'abbiamo vista a Kherson, con il ritiro di Kherson. Il ritiro di Kherson è arrivato sostanzialmente senza sparare un colpo, perché per mesi gli ucraini, con i razzi guidati dei lanciarazzi HIMARS americani, colpivano con straordinaria precisione, grazie anche a un'altra tecnologia, quella della geolocalizzazione satellitare, colpivano tutti i depositi e magazzini russi con straordinaria precisione, uno dopo l'altro. A un certo punto mantenere di là dal Dnieper questo dispositivo di forza era diventato sostanzialmente logisticamente insostenibile. Circolano delle stime che a fine settembre, a fine ottobre, i russi riuscissero ad alimentare il gruppo di forze che operava a Kherson, quindi sulla riva destra del fiume di Dnieper, ad assolvere solo a un decimo delle esigenze logistiche effettive, quindi munizioni, pezzi di ricambio, cibo e così via. Quindi l'importanza della tecnologia in questo caso è legata all'elemento logistico.
Grazie. Io credo che se ci fermassimo qui sarebbe stato comunque un pomeriggio estremamente interessante, proprio perché è emersa la complessità sia della guerra che della pace. Io direi che possiamo usare questi termini. E anche è emersa una cosa che io non mi stanco di ripetere, che bisogna sapere un po' la storia. Nel senso che sono processi storici complessi. Non c'è bisogno, come io dico sempre, di andare a vedere gli imperatori romani di Tacito per capire Putin, forse no, io credo che a volte aiuti, ma comunque al di là di questo sicuramente capire i processi, anche il sovrapposto di processi di lungo periodo, di processi di più breve periodo, eccetera, per capire la guerra è fondamentale. E invece molto spesso ci sono i soloni che ci dicono: no, quello lì c'ha più cannoni, cioè quello lì c'ha più aerei, quello lì c'ha più. Pretendono di spiegare tutto in questa maniera semplicistica. Quindi direi che è stato, io credo, un pomeriggio di grande ricchezza e complessità, che è la cosa fondamentale. Adesso però qualche minuto, io penso, che ce l'abbiamo per eventuali domande, osservazioni, eccetera, che non siano osservazioni del tipo partigiano sulla guerra tra Russia e Ucraina, perché ne abbiamo già abbastanza di dibattito sull'argomento, ma che siano proprio sui temi che abbiamo discusso questa sera. Prego. Allora, ci sono un paio di domande. Prego.
Buonasera. Allora, se noi non coltiviamo il concetto di costruzione della pace, che secondo me non è una costruzione della pace, è la pace di per sé, abbiamo un problema. Porto un esempio. Il relatore all'inizio ha parlato di lato oscuro, dove la tecnologia ci ha aiutato, tecnologia militare ci ha aiutato tantissimo. Se non sbaglio, internet è nato anche da quello, più o meno. Il discorso è: noi fondiamo la maggior parte della nostra tecnologia interessante sulle armi militari, ma se questo processo non fosse fatto sulle armi, ma fosse fatto sulla ricerca scientifica, porterebbe allo stesso risultato? Questa è la prima domanda. La seconda è riguardo all'idea della guerra, è inteso come un processo per cui ogni tanto qualcuno tira fuori qualcosa perché non sa cosa fare. Io non la vedo molto orizzontale, questa distribuzione della tecnologia. Io la vedo molto verticalizzata, ma poi distribuita. Quindi ritengo che la guerra sia non orizzontale, ma sollecitata e distribuita. Probabilmente a questo punto veramente la politica potrebbe fare qualcosa per diminuire quello di cui noi abbiamo parlato, della guerra. Ma se non agisce la politica è difficile che questa distribuzione sia orizzontale. Un'ultima cosa è che la discussione sulla pace non si fa partendo sullo stesso piano della guerra. Ci sono nazioni che hanno deciso di non avere i militari, la forza militare. Il Costa Rica è una di queste. Ma per una questione storica, perché i militari hanno sempre ribaltato il loro governo. Quindi la mia domanda è: noi abbiamo un problema culturale, noi basiamo e fondiamo tutto sul fatto che dobbiamo difenderci. E la domanda è: da che cosa?
Grazie, credo che ci sia ancora un intervento e poi direi di dare la parola ai nostri due amici per chiudere. Prego.
Io vorrei chiedere due cose. Una sull'importanza dei social media nella guerra, cioè quale sia l'influenza, perché secondo me, io ho l'impressione, leggendo i giornali, che rincorrano i vari tweet dei vari militari o dei vari politici e li riportino, diciamo, fedelmente negli articoli intorno ai quali costruiscono poi le loro cose. Quindi mi sembra che i social stiano anticipando molto spesso le notizie, insomma. E poi volevo chiedere una cosa un po' più specifica sulla questione di Kherson, cioè tutta questa strategia, non so, non vorrei dire cose inappropriate, ma dei russi di questo ritiro, diciamo, molti l'hanno visto un po' con sospetto, no? Come se fosse quasi una trappola. Poi negli ultimi giorni invece sembra che la cosa si sia appianata e che sia un ritiro effettivo, no? Pare che i generali l'avessero sollecitato questo ritiro da tempo, cioè che credo che almeno fosse già da un mese che stessero cercando di convincere Putin a ritirarsi da Kherson, ma lui abbia detto di no, insomma si sia rifiutato. Quindi volevo capire qual era la vostra idea su questa strategia di Kherson. E tornando al discorso della guerra, cioè il fatto che non ci si aspettava questa guerra, probabilmente sì, diciamo, io per esempio personalmente non mi aspettavo che l'Ucraina continuasse ad attaccare, cioè che dopo l'annessione dei territori l'Ucraina potesse continuare la sua controffensiva, visto che Putin aveva minacciato l'uso dell'arma atomica, cioè mi ha lasciato abbastanza diciamo sconvolta in positivo, cioè secondo me hanno veramente, sono andati a vedere il bluff di Putin fino all'ultimo. Grazie.
Ma direi che la prima è più per me, la seconda più per te, ok? Allora, sì, concordo, nel senso che noi cerchiamo di fare questo, noi cerchiamo di far capire che la pace non è un concetto negativo della guerra, cioè non è l'altra faccia. È qualcosa di completamente diverso, è un processo di presenza di diritti, è appunto una pace positiva, è un processo di sviluppo, è un processo di ampliamento della democrazia e che quindi, come dicevo prima, va portato avanti in maniera creativa. Oggi ci siamo concentrati su un aspetto specifico perché, fatemi fare un paragone magari improprio, un medico deve conoscere la malattia se la vuole guarire, poi lo star bene non è solo guarire dalla malattia. C'è tutta una serie di altre cose per stare bene. Uno può avere l'influenza, prende l'aspirina, non ce l'ha più, ma magari continua a star male perché ha altre tipologie di problemi. Quindi questo va fatto. Non è vero che tutta la tecnologia, secondo me, non è vero che tutta la tecnologia che abbiamo, quella interessante, è militare. Anzi, al contrario, quasi tutta la tecnologia che abbiamo oggi è di natura civile. E anche le tecnologie che sembrano iniziate di natura militare sono diventate positive perché sono diventate civili. Internet. Certo che è partita con DARPA, con quelle cose, ma finché è stata una ricerca militare non ha dato gli esiti che abbiamo noi. Il World Wide Web che conosciamo noi l'ha inventato il CERN, un ente di ricerca civile. Perché? Perché questo è chiaro, la ricerca militare è una ricerca inefficiente per sua natura, non per le persone, ma perché è segreta. La ricerca positiva è quella che è aperta, è quella in cui si può dire, bah, c'è un'idea, allora la prendo, la integro, la faccio, la porto avanti. Tanto è vero che sul tema delle armi autonome, quello che sta facendo anche lo stesso Pentagono è cercare di tirarsi dentro i grandi colossi, Google, Facebook, perché sa che hanno una tecnologia, un approccio, delle intelligenze aperte che loro non potranno mai avere nell'approccio militare che hanno. Quindi, concordo, è una questione di scelta, è una questione di scelta politica. Spesso negli anni passati il mondo della pace si è parlato di riconversione dell'industria bellica. Oggi il paradosso è che non abbiamo bisogno di riconversione dell'industria bellica, abbiamo bisogno di una riconversione della spesa militare. Perché le industrie militari saprebbero fare tranquillamente altro, tranne poche. La Beretta la devi riconvertire perché sono 500 anni che fa pistole e fucili. Ma in realtà non è più così strutturale, proprio perché non c'è più una produzione militare da arsenale. Lo Stato dice costruisci quello, tu sai fare solo quello, devo cambiare l'aspetto produttivo. No, ci sono delle intelligenze che vengono messe al servizio di una spesa militare perché? Perché gli Stati, la politica, alza la spesa militare. Guardate che anche quello è irrazionale, su questo probabilmente dissentiamo, però reagire all'invasione russa che ha dimostrato una debolezza che già era evidente, dicendo ho paura di quelli lì, dobbiamo aumentare la spesa militare, quando già spendevamo centinaia di miliardi di euro ogni anno in più, non ha senso, perché o vuol dire che tutta la spesa militare che abbiamo fatto dove l'abbiamo buttata, se abbiamo paura di questi qua che spendono molto di meno di noi e sono molto più arretrati di noi, oppure è una scusa politica per portare avanti certi interessi e andare avanti su una certa strada. Ed è quello il punto, la politica deve avere coraggio di cambiare anche la mentalità, la cultura, e dire che difendermi, sì voglio difendermi, ma qual è la vera minaccia? La vera minaccia è la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, i problemi idrogeologici, la crisi climatica. La crisi climatica farà più morti, più danni, creerà più conflitti, la crisi climatica, di tutti gli autocrati pazzi o non pazzi che possiamo avere. Ma da cosa ci difendiamo? Non da quella. Facciamo fatica a scegliere, in questi giorni c'è la COP27, facciamo fatica come mondo a metterli 100 miliardi all'anno per contrastare la crisi climatica, ma tra il 2020 e il 2021 la spesa militare mondiale è aumentata di 150-160 miliardi di dollari, e quest'anno già nel 2022 vedrete quanto crescerà di più, tendenze che erano già previste prima. Allora c'è bisogno davvero di cambiare l'approccio, e questo lo deve fare anche chi si occupa di disarmo. Costruzione della pace è una cosa, disarmo è un pezzo, ed è un pezzo molto più legato al tema militare, ci vuole anche quello. Noi da anni che parliamo di disarmo umanitario, cioè togliendo la centralità dalla geostrategia e mettendo la centralità alle persone. E adesso stiamo iniziando a parlare di disarmo climatico. Senza un ragionamento smilitarizzante della crisi climatica, le nostre generazioni future, le mie figlie e tutti i vari nipoti che possiamo pensare, saranno veramente in grossi problemi. Sempre di più da noi, perché l'aspetto orizzontale è un aspetto che tocca sempre di più. Una volta era più verticale, e in questo concordo con Pietro, perché era anche molto lontano, no? Una cosa che si combatteva di là, che quasi non ce ne si ricorda, e ovviamente poi non ci si ricorda nemmeno di quanto noi abbiamo, anche come italiani, contribuito purtroppo a rendere sempre più drammatico l'aspetto militare, perché vi ricordo che il teorico dei bombardamenti sulle città è italiano e il primo utilizzo di armi chimiche nella storia militare è stato fatto dalle nostre truppe in Libia. Quindi insomma, prendersi delle responsabilità e avere il coraggio di pensare oltre. Io credo che oggi la politica sia davvero debole perché non ha quel coraggio, non ha il coraggio dei padri dell'Unione Europea, che in un momento in cui tutto portava verso un'altra cosa hanno detto no, questa è la strategia, e hanno ragionato in maniera creativa. La storia, io sono appassionato di storia, soprattutto medievale, vabbè, ma questo non c'entra. Francesi e tedeschi si sono massacrati per secoli. Quando hanno iniziato a non massacrarsi più? Quando si è deciso non di fare dei trattati, ma di mettere in comune il carbone e l'acciaio, cioè i mezzi produttivi, l'economia. Cioè stiamo bene insieme e vedrai che non ci massacriamo più. Ecco, questa è la creatività che serve alla pace. Serve poi anche nel caso specifico delle paci, delle tregue, ma la tregua non è pace, ci vuole qualcosa di più. Ecco, noi abbiamo bisogno di arrivare a quello, e sicuramente la tecnologia militare, l'investimento in tecnologie militari, non è la maniera più efficiente di farlo, anche dal punto di vista banalmente economico. Io sono brianzolo, i danni contano. Se voi investite nell'industria militare avrete come impatto meno posti di lavoro, meno ritorno di fatturato, eccetera, eccetera. Poi uno può dirmi, però mi serve per un altro motivo, va bene, ragioniamoci, ma non fatevi prendere in giro da coloro che dicono l'industria militare è fondamentale per l'economia, non possiamo farne meno. L'industria militare italiana ha meno dell'1% del PIL, meno dello 0,7% dell'export, meno dello 0,5% della forza lavoro. È un'industria in Italia residuale dal punto di vista economico. Poi uno può dire serve dal punto di vista politico, è un altro discorso. Però ragionare sul fatto che non ne possiamo fare a meno perché è troppo importante, quello no.
Solo una piccola battuta. È vero che prima dell'Unione della CECA ci fu un tentativo di fare un'Unione Europea di difesa, e De Gasperi e Spinelli ci credevano molto. Cioè, quindi i padri fondatori dell'Europa un pochino alla difesa ci hanno pensato.
Però quella non ha funzionato, l'altra sì.
No, d'accordo, però voglio dire, è interessante discutere questo aspetto. Colpa della Francia, che era troppo nazionalista per aderire. Pietro.
Allora, su social media e guerra, io quando è stato? La settimana scorsa facevo un corso, quindi mi rifaccio pubblicità un'altra volta, e parlando appunto dei social media, dei blog, dei forum, a un certo punto dicevo che sono un po' il ventre molle delle liberal democrazie, no? Che significa? Significa che è quel mare magnum dove chi sa giocare certe partite è in grado di manipolare, in grado di disinformare, in grado di influenzare, perché un'altra delle caratteristiche della nostra società è che una fetta significativa dell'opinione pubblica forma il proprio pensiero non più con gli strumenti tradizionali, i grandi giornali che non vendono più nulla, oppure i grandi network televisivi, no, formano il proprio pensiero sui social media, su Twitter, su Facebook, su Instagram, su TikTok, su quel che l'è. Ecco, e questo è un campo di battaglia, di quella che si chiama la guerra cognitiva. Che cos'è la guerra cognitiva? La guerra cognitiva è una guerra non guerra, cioè una guerra non combattuta con strumenti militari, in cui dove l'obiettivo è appunto condizionare il processo di formazione del pensiero di quel pezzo di opinione pubblica. Ritorno, mi dispiace professore, però lo devo fare, ritorno all'Ucraina, ritorno a quello che sta accadendo in questi giorni, dove c'è un'azione di guerra cognitiva condotta da parte dei russi, che mira a influenzare il pensiero, la formazione del pensiero di questa parte di opinione pubblica, affinché questa possa premere sui governi a causa del caro energia, a causa dell'inflazione e quant'altro, e a un certo punto i governi, per la pressione dell'opinione pubblica, dicono: ok, ammorbidiamo le sanzioni. Questo è il meccanismo, cioè la straordinaria operazione di sabotaggio di Nord Stream. Chi l'ha condotta? L'ha condotta in modo tale che nell'opinione pubblica europea si ingenerasse che cosa? Qui la tecnologia non c'entra nulla, no? Qui usciamo fuori dalla tecnologia, qui siamo in un altro settore, in modo tale che l'opinione pubblica si ponesse, nell'opinione pubblica europea si ingenerasse quel diabolico meccanismo del cui protest. A chi giova il sabotaggio di Nord Stream se non agli americani? Questa era la risposta. Ed è questo l'effetto che probabilmente chi veramente ha fatto il sabotaggio di Nord Stream ricercava. Con una serie di campagne di disinformazione, di narrazione condotte sui social media e quant'altro. Poi attenzione, l'altro obiettivo è non solo manipolare chi si forma, chi forma il proprio pensiero, la propria opinione lì, ma a un certo punto da lì contaminare anche, tra virgolette, i tradizionalisti, cioè chi si continua a formare il proprio pensiero, la propria opinione su gli strumenti tradizionali, sui mezzi di comunicazione straordinaria. Qui questo è l'effetto contaminazione. Quindi la risposta è sì, i social media oggi sono uno straordinario strumento di uno straordinario campo di battaglia, dove soggetti intelligenti riescono a agire in un certo modo, no? Quindi la guerra cognitiva. Su Kherson, il ritiro è stato annunciato, se non sbaglio, mercoledì scorso dal generale Surovikin e dal ministro della difesa Shoigu. Nel momento in cui l'annunciavano, l'avevano sostanzialmente già fatto. Quindi, delle due l'una: o questa volta hanno fatto veramente i russi una straordinaria operazione di maschirovka, quindi hanno fatto il ritiro in barba agli assetti di intelligence e di sorveglianza della NATO, oppure forse qualche segnale di qualcuno che inizia a parlarsi in un certo modo, forse c'è. Basta vedere oltretutto quello che ha detto il generale Milley, il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate americane, no? Quando ha detto adesso bisogna trattare. Questa sua dichiarazione viene dopo quella che ha fatto qualche giorno fa, quando ha detto a un certo punto le perdite russe tra morti e feriti sono 100.000, militari sono 100.000, gli ucraini hanno sostanzialmente perdite analoghe, più purtroppo anche migliaia di civili, un'economia completamente devastata, una sovranità che non recupereranno mai, perché per i prossimi 50 anni l'Ucraina sarà un paese la cui sovranità ovviamente sarà controllata da chi gli ha permesso di combattere questa guerra. È ovvio sia così. Quindi, alla luce di tutti questi elementi, la stanchezza, la devastazione e quant'altro, probabilmente forse qualcuno si può parlare e magari non si arriverà a un trattato di pace, perché è un trattato di pace, probabilmente non si arriverà, magari si arriverà a una situazione di di armistizio, di cessate il fuoco, di chiamiamolo come vogliamo, tipo Corea del Nord e Corea del Sud, che sono due stati ancora tecnicamente in guerra, c'è una linea di cessate il fuoco, non si sparano sostanzialmente dal 53. Sull'arma atomica e Kherson, gli ucraini un pochino sono andati a vedere le carte per ora, siccome di mestiere faccio l'analista e quindi guardo sempre al caso peggiore, sarei sempre prudente nell'andare avanti, sarei sempre molto prudente nell'andare avanti, anche perché se c'è, a un certo punto si pone il rischio dell'implosione della classe dirigente russa, dell'implosione dello Stato russo, la dottrina russa prevede il ricorso all'arma nucleare comunque.
Direi che potremmo andare avanti ancora per qualche ora, quindi appunto, no, soprattutto credo che dobbiamo andare perché sono le 7:05 e quindi abbiamo superato il tempo che ci è concesso. Io ringrazio moltissimo tutti, prima di tutto i nostri amici e il pubblico per un'attenzione veramente notevole. Grazie ancora e buona serata.